In occasione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, trasmettiamo Maria Vincolo di Unità.
A cura del padre Ermanno Toniolo. Quarto incontro.
Le chiese monofisite di Siria, Armenia, Egitto ed Etiopia. Calcedonia 451.
A 20 anni dal concilio di Efeso, un nuovo concilio ecumenico si riunisce a Calcedonia per dirimere una nuova vertenza cristologica. Se cioè, dopo l'incarnazione, le due nature, la divina e l'umana, siano rimaste distinte in Cristo o si siano fuse in una. Una sola natura del Verbo incarnato, aveva detto Cirillo di Alessandria, intendendo per natura la persona. Ma il vecchio ed influente monaco di Costantinopoli, Eutiche, amico di Cirillo e antinestoriano accanito, aveva concluso: «Dopo l'unione non c'è che una sola natura». È l'errore che comunemente si chiama monofisismo. Il Concilio di Calcedonia, in linea col pensiero di Roma espresso per lettera da San Leone Magno, definì:
«Seguendo i Santi Padri, noi tutti concordi insegniamo che si deve confessare un solo e identico Figlio, perfetto egli stesso nella divinità e perfetto egli stesso nell'umanità, veramente Dio e lui stesso veramente uomo, dotato di anima intelligente e di corpo, consustanziale al Padre secondo la divinità e lui stesso consustanziale a noi secondo l'umanità, in tutto simile a noi fuorché nel peccato, generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità, ma negli ultimi giorni egli stesso per noi e per la nostra salvezza generato da Maria la Vergine, la Theotokos, secondo l'umanità, uno e identico Cristo, Figlio, Signore, unigenito, ma in due nature, senza confusione, senza mutazione, senza divisione, senza separazione».
Purtroppo la definizione del concilio, in luogo di ristabilire la pace, allargò la divisione. Anche la politica imperiale aggravò i malintesi. Le chiese di Siria, di Armenia ed Egitto, più tardi l'Etiopia, reputando che il concilio di Calcedonia avesse tradito la dottrina di Efeso e riabilitato Nestorio, in breve arco di tempo si separarono dalla grande chiesa, che essi con disprezzo soprannominavano la chiesa dell'impero. Circa 25 milioni di fedeli, sparsi in tutto il mondo, professano ancora il monofisismo. Tracceremo ora il profilo delle quattro chiese che non vollero aderire alla dottrina di Calcedonia. La chiesa giacobita è la chiesa non calcedonese di Siria che prende nome da Giacomo Baradai, consacrato clandestinamente vescovo di Edessa nel 543. Fu soprannominato il mendicante perché sotto queste false spoglie si sottraeva alla polizia imperiale e percorreva indisturbato l'Oriente, consacrando vescovi e preti e riorganizzando le comunità monofisite disperse. La roccaforte dei Giacobiti si trovava nel nord-est della Siria, tra i Nestoriani di Persia e i Calcedonesi della Siria occidentale. Nel secolo VII gli arabi invasori dapprima li tollerarono, poi li perseguitarono. Defezioni in massa e una storia travagliata di secoli ridussero i Giacobiti agli attuali 300.000 fedeli circa. Il loro patriarca risiede oggi a Damasco. La lingua liturgica è quella siriaca, il rito è quello primitivo di Antiochia, di ispirazione semita, teologicamente molto ricco. Anche la chiesa malankarese nel Kerala, in India, separatasi da quella malabarese cattolica nel XVII secolo, ha adottato il rito siro-antiocheno, conta 1 milione di fedeli. Attualmente la chiesa cattolica ha comunità unite tanto fra i siri quanto fra i malankaresi. Il culto di Maria nella chiesa giacobita è molto sentito. Archeologia, epigrafia ed iconografia ne danno ampia testimonianza. Dal IV secolo in poi sorgono ovunque in Siria chiese dedicate a Maria, santuari che diventano luogo di continui pellegrinaggi. La Vergine è una presenza costante nel ciclo della vita e delle stagioni. Accanto alle feste celebrate da tutte le altre chiese, quali la Natività, la Presentazione al Tempio, la Concezione, l'Annunciazione, l'Assunzione, i giacobiti amano ricordare la Madonna ordinariamente il 15 del mese. Il 15 gennaio, la Vergine patrona delle sementi. Il 15 maggio, la Vergine patrona delle messi. Il 15 giugno, la dedicazione della prima chiesa a Maria. Il 15 agosto, accanto all'Assunzione, la Vergine patrona delle vigne. Il 15 settembre, la memoria della Madre di Dio. Dopo il Natale, il 26 dicembre, le congratulazioni alla Madre. La liturgia, ricca di anafore, in più luoghi la ricorda, in particolare quando ricorre all'intercessione dei santi.
Facciamo soprattutto memoria del nostro padre Adamo, della nostra madre Eva, della santa madre di Dio, Maria.
E mentre incensa i doni offerti sull'altare, il sacerdote dice:
su questo incenso di aromi sia la memoria della Vergine Maria, madre di Dio.
I massimi dottori della chiesa giacobita sono ritenuti Giacomo di Sarug e Severo di Antiochia, entrambi del secolo VI, cantori insigni della Vergine. Gli eleganti versi di Giacomo di Sarug sono ancora oggi la trama della preghiera liturgica quotidiana.
Figlia di poveri, divenne madre del Signore dei Re. Portò ricchezze al mondo povero perché ne vivesse. Campo fertile, che senza seme produsse covoni, che non arato fruttò grandi dovizie. Una vergine pura e un angelo di fuoco dissero parole che i terrestri riconciliarono ai celesti. A rappresentare cielo e terra, due sedettero. Dissero, udirono, firmarono pace tra i discordi. Invece di quel serpente, si levò a parlare Gabriele. In luogo di Eva, ad ascoltare, si levò Maria. Ad Eva, il serpente non diede la pace, poiché non v'è pace nella via della morte. Pace l'angelo diede a Maria, caparra di grande pace per tutto il mondo.
La Chiesa Armena. Gli armeni sono di ceppo indoeuropeo, con lingua ed alfabeto proprio. Fin da tempi remoti abitano l'altipiano dell'Ararat, vicino al Mar Nero. Più volte calpestati da altri popoli belligeranti, dovettero cercare altrove uno spazio vitale. Oggi risiedono in maggior numero negli stati di Armenia e di Georgia, nell'Unione Sovietica. Si computa che siano circa 5 milioni. Anche la Chiesa Cattolica conta tra gli armeni 100.000 fedeli e un ordine religioso, quello dei Mechitaristi. La Chiesa Armena si formò nel III secolo, in dipendenza da Cesarea di Cappadocia, ma già nel 428 si rese indipendente e nel VI secolo accettò il monofisismo. Conserva il rito antico. Gli armeni furono i migliori traduttori del patrimonio letterario greco e siriaco che assunsero nella propria cultura, ma ebbero anch'essi grandi autori, soprattutto a partire dal secolo VIII, che cantarono e pregarono con la propria sensibilità. Ricordiamo Gregorio di Narek, il Pindaro dell'Armenia del secolo X, Nerses IV il Grazioso, secolo XII, e Nerses Monaco di Lambron, secolo XII, i quali tramandarono omelie, preghiere e carmi sacri accolti nella liturgia. Maria vi ha un posto di privilegio. Il ciclo dell'anno liturgico celebra come feste maggiori della Vergine la Natività, l'Annunciazione, l'Assunzione, insieme ad altre di minore importanza. Ma tutte le feste di Maria sono considerate feste del Signore e reciprocamente il Natale, l'Epifania e la presentazione di Cristo al Tempio sono insieme feste del Figlio e della Madre. il giorno settimanale dedicato alla Madonna è il mercoledì, a ricordare il mistero dell'Annunciazione.
Sposa che la terra ha offerto al cielo, noi leviamo a te i nostri cuori. Prega perché nel giorno in cui tu hai ricevuto l'annunzio dell'incarnazione, noi siamo fatti degni di ascoltare dal tuo figlio l'altro annuncio. Venite, benedetti del Padre mio.
Ogni messa si apre ponendo popolo e celebrante sotto il manto di Maria.
Per amore della Santa Madre di Dio, accogli, Signore, le nostre preghiere e salvaci.
E mentre vengono incensate le offerte, il coro canta.
La Santa Chiesa confessa a Theotokos l'Immacolata Vergine Maria, dalla quale ci fu donato il pane d'immortalità e il calice che effonde letizia. Beneditela con canti spirituali.
L'ufficiatura quotidiana della lode divina non manca mai di celebrare più volte e in vario modo Maria. A lodi, a vespro, nelle altre ore, Maria è presente negli inni e tropari che traboccano di luce e di gioia.
Rallegrati, Maria, madre della luce, terra nuova, dimora del sole. Prega per noi. Gioisci, tempio del Dio Verbo, che dissolvi la tristezza di Eva. Prega per noi. Esulta, aurora vivente, da cui è nato Cristo, luce dei nostri occhi. Intercedi per noi.
Ogni mattina, dopo il Magnificat, il popolo solennemente invoca.
Prega per noi, Dio, che sei incarnato da te, perché raccolga la sua santa Chiesa, edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, e la conservi immacolata fino al giorno del suo secondo avvento. Noi ti supplichiamo, Madre Santa, intercedi per noi.
La Chiesa Copta. Copti furono detti dagli arabi invasori e tuttora si chiamano i cristiani d'Egitto. L'antica e illustre chiesa egiziana aveva sede patriarcale ad Alessandria ed estendeva il suo influsso fino all'Etiopia. Celebre nel mondo la sua scuola catechetica. La condanna del patriarca Dioscoro a Calcedonia provocò in Egitto una reazione violenta. I copti rimasero fedeli ai loro vescovi esiliati dall'imperatore bizantino finché l'invasione araba nel 640 consolidò la loro chiesa separata dall'impero. Le successive persecuzioni dei musulmani ridussero di molto il numero dei fedeli. Oggi essi sono 4 milioni. Il rito copto usa l'antica lingua popolare egiziana e anche l'arabo. La Chiesa cattolica conta tra i copti 100.000 fedeli. Si può ben affermare che il culto alla Vergine ha la sua culla in Egitto. Clemente d'Alessandria, Origene, Atanasio, Didimo il cieco, Teofilo, Cirillo sono gli esponenti culturali di una tradizione insigne. Il termine Theotokos nasce qui. Qui le prime invocazioni a Maria, che la più antica antifona conservata su papiro, testimonia.
Sotto la tua misericordia ci rifugiamo, Madre di Dio. Le nostre suppliche tu non respingere nella necessità, ma dal pericolo salvaci, sola casta, sola benedetta.
Qui il monachesimo nasce e le vergini cristiane trovano il loro slancio per camminare insieme le strade di Maria.
La vita di Maria, Madre di Dio, sia per voi tutte il modello cui ciascuna conformerà la propria verginità. Guardate a lei come ad uno specchio e così adornatevi.
La dottrina della Divina Maternità ha in Egitto i massimi sostenitori. Qui la perpetua verginità di Maria viene affermata fin dalle origini. Scrive Origene.
Credo sia giusto asserire che Gesù è la primizia della verginità tra gli uomini, Maria tra le donne. Non sarebbe infatti cosa retta ascriverla ad altri che a lei.
In Egitto si sviluppa molto presto l'iconografia mariana e trovano favore le narrazioni popolari, i Vangeli apocrifi dell'infanzia di Gesù e di Maria, le storie e i miracoli della Vergine. un immenso patrimonio che, nonostante il tempo e le persecuzioni, si è in gran parte conservato. Molti sono anche oggi i monasteri e le chiese dedicati a Maria, sotto l'unico glorioso titolo di Madre di Dio e Vergine. Molti santuari, nei luoghi che ricordano il soggiorno della Sacra Famiglia in Egitto, ai quali accorrono folle di fedeli, cristiani e musulmani, in un pellegrinaggio ardente, ricco di folklore. In ogni casa cristiana, davanti all'icona, arde una lampada. La liturgia della messa, delle feste e dell'ufficio divino sovrabbonda di tropari mariani, di inni, di canti, di ossequi. È anzi la prima chiesa ad avere, almeno fin dal secolo VIII, un mese intero consacrato alla Vergine, con ufficiatura quotidiana propria. La chiesa copta è davvero un canto a Maria.
Questa è la celeste Gerusalemme, la città del nostro Dio. Sì, o Maria, o Madre di Dio, tu sei il secondo cielo. O nostro Dio, noi peccatori ti chiediamo di perdonare le nostre colpe, per Maria, che è il nuovo cielo.
La Chiesa etiopica. L'Etiopia conta 12 milioni di fedeli. Il cristianesimo vi si introdusse già nei primi secoli, ma divenne religione ufficiale nella prima metà del secolo IV. Gerarchicamente dipendeva da Alessandria, fino a data recentissima. Infatti solo nel 1959 divenne patriarcato indipendente. Sul finire del secolo V giunsero in Etiopia i cosiddetti Cinque Santi, oriundi forse dalla Siria, che predicarono il monofisismo. Il rito liturgico è quello alessandrino, tradotto in varie riprese ed arricchito. Molti sacerdoti, le chiese, i conventi maschili e femminili. La Chiesa cattolica conta tra gli etiopi 100.000 fedeli. La cultura etiopica, dapprima legata a quella copta, ebbe una sua fioritura propria, specialmente verso la fine del secolo XV, sotto l'imperatore Zara Yacob. Non v'è popolo al mondo che sia così devoto a Maria come il popolo etiope. La nazione è posta da sempre sotto la sua tutela. Quasi tutti portano il suo nome o un nome composto col suo, Speranza di Maria, Gioia di Maria, come pegno della sua materna protezione. La liturgia trabocca della sua presenza, molte le feste, diversi gli uffici mariani, incalcolabili gli inni, le poesie, i racconti. Nell'ordinario della messa e nelle molte anafore, largo spazio è lasciato a Maria. Anzi, a lei sono interamente dedicate due anafore, quasi che il suo mistero funga da trama alla storia della salvezza, che l'altare prolunga, e da tramite ai fedeli per accedere ai divini misteri. Cantando l'incarnazione, una di queste anafore così poeticamente si esprime.
O Vergine che portasti in grembo il fuoco divorante, il suo volto è fuoco, la sua veste è fuoco, il suo splendore è fuoco, come non t'hai incendiato? E dove sono stati infissi, legati e stesi entro il tuo seno, i sette padiglioni di fuoco, se il tuo corpo è così piccolo?
Una fede semplice, spontanea, popolare, ma non per questo meno teologica, anima questa nobile chiesa. Maria è celebrata soprattutto come il luogo della divina misericordia. Il suo è un ministero di misericordia e di perdono. Fu concluso, cantano i testi etiopici, un patto di misericordia tra Cristo e la Madre a favore dei bisognosi e dei peccatori. È il patto che sostiene la speranza di tutti. Thank you.
O Maria, il tuo pensiero è pieno di tenerezza, la tua abitudine è amare gli uomini. L'amore ti incendia le viscere, sei diventata di fuoco. La tua preghiera mi sia dovunque, in ogni mia prova, custodia di giorno, veglia di notte.
Ecco in breve il profilo di queste quattro chiese che non vollero aderire alla dottrina di Calcedonia. Nella loro storia tanto travagliata, hanno trovato in Maria la forza della loro fede, il coraggio della loro testimonianza cristiana.
In occasione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, avete ascoltato Maria, vincolo di unità.
A cura del padre Ermanno Toniolo, quarto incontro.
Le chiese monofisite di Siria, Armenia, Egitto ed Etiopia, Calcedonia 451.
Con le voci di Franca Salerno,
Silvio Albani,
Claudio Capone.
Alla console Sandro Danieli.
Una realizzazione del programma italiano della Radio Vaticana.